Gianello è figlio unico, perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent'anni. Convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. E ti amo, ma fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo, Mario. Figlio unico, frustrato, frustrato, deruppato, sottomesso. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo, Mario. Figlio unico, malpagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo, Mario.
Cammino distorto il mio orizzonte, dietro ad ogni sbaglio è lì che ritrovo la mia sorte. E lungo il mio cammino chissà quanti spariranno, chi combatterà, chi cambierà, quanti tradiranno. Ecco qui che scorre la mia vita, ecco qui una lotta mai finita, ecco qui che scorre la mia vita, ecco qui una lotta mai finita. Oh. E lungo il mio cammino ripenso alla serata, rivedere quell'amico, fratello, un camerata. E lungo il mio cammino difficile lasciarti andare, passerà poi del tempo col cuore pieno d'amore. Ecco qui che scorre la mia vita, ecco qui una lotta mai finita, e va via oltre il cielo lontano questo mio saluto romano. Sentirai il profumo della battaglia, gioventù che si scaglia. Sono ancora qui a seguire il mio destino, Quanti errori, quanti pianti, nonostante tu mi sia vicino. Ma è questo il destino di chi non si lascia andare, di chi da questa vita va al sistema, non si lascia piegare. Ecco qui che scorre la mia vita, ecco qui una lotta mai finita, ecco qui che scorre la mia vita, ecco qui una lotta mai finita, oh, oh, oh. E va via oltre il cielo, lontano, questo mio saluto romano. Sentirai il profumo della battaglia, è la nostra gioventù che si scaglia. E oltre la collina c'è l'onore di chi sta lottando con ardore, di chi sta difendendo la mia terra. Questa è vita, questa è guerra, questa è vita. E questa è guerra.
Buonasera a tutti da Radio Bandiera Nera, siamo alla Libreria Il Bargello di Firenze e stiamo provando a rientrare in diretta perché ci eravamo collegati come di consueto alle ore 18, dato che come ormai sapete dalla Libreria Il Bargello parliamo di cultura identitaria tutti i martedì dalle 18 alle 20, ma oggi la buona sorte non è stata dalla nostra e abbiamo avuto qualche ritardo dovuto a dei problemi tecnici dei quali ci scusiamo ovviamente con voi che eravate qui pronti ad aspettarci per continuare a parlare del magico mondo del Rinascimento italiano, perché come annunciato anche sulle nostre pagine social oggi abbiamo in programma di parlare ancora una volta come i due precedenti martedì della vita, delle opere e del pensiero di Lorenzo il Magnifico. Quindi riproviamo a partire sperando che questa volta l'audio si senta forte e chiaro, e quindi ben trovati da parte mia.
ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Scusateci ancora appunto per questo piccolo disguido tecnico, succede diciamo anche ai migliori. Quindi provando a entrare nel vivo della nostra trasmissione, visto che non abbiamo tempo da perdere, sono le 18.46, abbiamo già perso tanto tempo, avremmo potuto dedicare al racconto della vita di Lorenzo il Magnifico. Come detto, questo è il terzo martedì che abbiamo deciso di dedicare a questo personaggio straordinario, importantissimo per il Rinascimento italiano, e oggi giungeremo fino alla fine della sua esistenza. Diciamo che abbiamo scelto di rappresentare la vita di Lorenzo de' Medici in tre fasi distinte, che secondo noi contraddistinguono un po' la sua vita, perché Lorenzo, figlio e padre del Rinascimento, come abbiamo detto, nasce quando l'umanesimo e il Rinascimento sono già iniziati, sono già una realtà, ma lui, e quindi ne è figlio, ma ne è padre soprattutto perché nella sua carriera da artista, poeta e politico, con le sue opere riesce a far esplodere questa visione, questa fase di rinnovamento culturale, morale e spirituale, facendola conoscere in tutto il mondo e rendendo famosa la sua epoca per essere stata tra le più floride della storia d'Italia, d'Europa e del mondo.
Sì, infatti nelle due puntate precedenti, nella prima ci eravamo dedicati un po' a quello che è il contesto storico in cui si trova a vivere Lorenzo, da dove nasce la sua famiglia, quali erano le sue origini, quindi i primi proprio anni di vita del Magnifico. Nella seconda avevamo un po' affrontato la vita di Lorenzo dal momento che è morto il padre, giovanissimo, all'età di 20 anni, prende l'incarico di signore di Firenze, e avevamo approfondito un'altra vicenda molto importante della sua vita, ma non soltanto della sua vita, ma dell'intero Rinascimento, perché ha coinvolto, come avevamo appunto detto la scorsa volta, sia il Papa che i regni, i signori di quell'epoca, la congiura dei pazzi. In questa terza puntata invece ci dedicheremo all'ultima parte della vita del Magnifico.
Sì, esatto, quindi dicevamo tre fasi: la fase della gioventù, in cui lui si forma sugli studi umanistici, ovviamente suo padre e suo nonno Piero e Cosimo de' Medici, coloro che lo hanno preceduto come padri della patria e della famiglia de' Medici, lo avevano istruito con studi di altissimo livello, stringendogli attorno i maggiori pensatori e intellettuali di quell'epoca fantastica di grande fermento culturale. E Lorenzo si forma così in quella fase, ereditando la cultura rinascimentale e poi crescendo in essa, affermandola ancora di più quando nel 1469, all'età di 20 anni, deve ereditare il ruolo di pater familias, in quanto suo padre Piero scompare prematuramente. Quindi c'è la fase dell'adolescenza del Lorenzo bambino nella nostra prima puntata, con anche la spiegazione del pensiero che lui appunto si trova ad incarnare, con il quale viene educato. Nella seconda abbiamo parlato della sua esperienza dei primi anni, diciamo, da capo del governo della città di Firenze, con tutte le sfumature e le realizzazioni dei primi anni, ma soprattutto con una vicenda cruciale, ovvero la congiura dei pazzi, terminata la quale poi, avendo esaurito il tempo a disposizione, abbiamo diciamo interrotto la spiegazione dello scorso martedì, dalla quale intendiamo riprendere oggi. Ma per fare una cronologia di fatti e di eventi della vita di Lorenzo, brevemente partiamo per arrivare poi a ciò che spiegheremo oggi dal 1449, in cui Lorenzo nasce da padre Piero de' Medici e Lucrezia Tornabuoni, nel 1465-66, quindi a 16-17 anni, effettua 4 viaggi importanti, Milano e Roma soprattutto, ma anche Napoli e Venezia, per stringere nuove alleanze, farsi conoscere, e già così giovane impressionerà tutte queste importanti famiglie nobiliari che vedranno come ospite per la prima volta, per il suo carisma, per la sua eleganza, per il suo saper ben parlare ed essere culturalmente veramente formato, soprattutto in relazione alla sua giovane età, impressionerà tutti, ed entra ufficialmente a quell'età nella diplomazia europea. Nel 1469, il 4 giugno, prende in sposa Clarice Orsini, un matrimonio che chiaramente aumenterà l'influenza dei Medici anche nella città di Roma, e lo stesso anno, il 3 dicembre del 69, quando appunto Lorenzo aveva 20 anni, muore il padre Piero e inizia ufficialmente la sua carriera politica. Nel 71 e nel 72, giovanissimo, si trova a dover fronteggiare due guai abbastanza grossi per Firenze: la rivolta di Prato e la guerra contro Volterra, di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate, e che nonostante la giovane età lo vedono uscire da trionfatore con delle scelte già molto mature, pur appunto avendo poco più di 20 anni. Dal 71 al 73 si dedica a rifondare l'Università di Pisa, Pisa che era finita nella influenza di Firenze, era stata assoggettata, e fonda appunto lo studio di Pisa, che poi è diventata l'università della città, fino ad arrivare al 1478, dove Lorenzo si trova a dover fronteggiare sicuramente il più grosso dolore della sua vita, perché poi causò la perdita del fratello, ma anche il più complesso intrigo politico che si sia trovato a dover fronteggiare nella sua carriera da leader della città di Firenze. Ora, molto importante, riassumiamo brevemente la congiura dei pazzi. Era salito come papa qualche anno prima Sisto IV, un papa decisamente bellicoso, con dei parenti ancor più bellicosi, uno dei quali, Girolamo Riario, era stato incaricato di aumentare l'influenza della famiglia del papa anche oltre i confini dello Stato Pontificio, e questo Girolamo Riario, nipote del papa, lo voleva fare chiaramente ai confini con i territori governati da Firenze.
Infatti, Papa Sisto IV, spalleggiato e talvolta anche spinto dal nipote, fece una vera e propria politica aggressiva di conquista dei territori ed espansionistica.
E pensate, Firenze era una repubblica, mentre a Roma comandava il Papa con un potere assoluto, e ovviamente le due grandi città si contendevano i territori del centro Italia, dove c'erano, diciamo, tante città in ballo, tante città di confine che si appoggiavano una volta all'una e una volta all'altra potenza, e chiaramente questa concomitanza di governi, da una parte retto dal lungimirante Lorenzo, sempre molto attento agli equilibri, ma comunque deciso a mantenere salda, forte, e anzi a ingigantire il potere della propria città, si trova dall'altra parte un papa che ammira espansionistiche e velleità di conquiste terriere. Capite che tutto questo, che poi abbiamo dettagliato meglio nella scorsa puntata e adesso non ritorniamo all'interno, fece scoppiare tutta una serie, una sequela di incidenti diplomatici tra le due forze, che poi sfociarono in un tentativo di uccisione di Lorenzo il Magnifico e di suo fratello Giuliano, avvenuto a Firenze e ordito da Papa Sisto IV, da Girolamo Riario, da la famiglia soprattutto che poi ha dato il nome a questa congiura, la famiglia dei pazzi, che alleandosi col Papa contro la loro stessa patria, ovvero contro Firenze, provarono a uccidere i due leader riconosciuti e amati da tutta la città per cercare di sovvertire il potere medicio. Chiaramente i pazzi lo facevano per acquisire maggiore influenza, visto che erano stati messi un pochino ai margini nel sistema di potere cittadino. Dall'altra però i pazzi avrebbero spalancato le porte alla conquista dei territori di Firenze al Papa e a Girolamo Riario. Quindi quella congiura dei pazzi fu sì un attentato contro la famiglia Medici e i suoi due rampolli, ma anche e soprattutto contro la città di Firenze.
Assolutamente, infatti la signoria sarebbe stata poi presa e assegnata proprio al nipote del Papa. Come signore di Firenze sarebbe spettato questo ruolo a Riario. Quindi,
esattamente, quindi
Firenze sarebbe proprio caduta sotto.
Quindi diciamo che Lorenzo il Magnifico in quel senso era sostanzialmente colui che avrebbe garantito a Firenze di continuare a prosperare e di rimanere indipendente. Questa congiura avvenuta in Duomo il 26 aprile del 1478 per fortuna non andò a segno in modo completo, fu ucciso purtroppo Giuliano de' Medici, ma non Lorenzo. Lorenzo allora, salvandosi in modo anche rocambolesco, insomma, circondato dai suoi seguaci e poi
sostenuto soprattutto dal popolo, dai fiorentini.
E sostenuto dal popolo.
Sottolineare questo aspetto.
Esatto, iniziò la sua opera di punizione di coloro che avevano congiurato contro i Medici e contro la patria, e opera di punizione che poi andò ben oltre le sue stesse intenzioni, perché il popolo insomma infierì in modo abbastanza forte, diciamo così, sulle persone che avevano fatto questo complotto, questa congiura. Ci sono scene, insomma, è anche famosa una scena di uno di questi congiurati appeso, ucciso fuori dalla finestra del Bargello, del Palazzo del Bargello a Firenze, ripreso in uno schizzo da Leonardo da Vinci, ad esempio. Quindi, insomma,
sì, era il bandino, colui che si era dato, come si dice, alla macchia, scappando.
Esatto. Questo, insomma, sostanzialmente, poi chi vuole sul sito di Radio Bandiera Nera può trovare le nostre due precedenti puntate in cui parliamo ampiamente di questa vicenda, che è centrale. È centrale perché dopo la congiura dei pazzi cambia non soltanto i rapporti di forza a Firenze, ma diciamo un po' in tutta Italia, perché la congiura dei pazzi non va a segno, ma il Papa, in modo diciamo abbastanza impertinente, per usare un eufemismo, cosa fa? Non soltanto pur essendo stato scoperto come tessitore della trama che avrebbe dovuto uccidere Lorenzo, non fa ammenda, ma addirittura rilancia e scatena una guerra contro Firenze, coinvolgendo anche il re Ferrante di Napoli, quindi due potentissimi eserciti che cingono d'assedio la città di Firenze. La guerra dura più di un anno e mezzo, e dopo che Firenze con i suoi alleati, però comunque per una serie di situazioni deboli in quel momento, ovvero in quella contingenza gli alleati avrebbero dovuto essere Milano e Venezia, non riescono a dare una mano sostanziosa, e quindi Firenze, anche per un discorso di carestia, e al quale, come se non fosse bastato, insomma, sopraggiunse anche la peste, stava per cedere, nonostante la strenua resistenza, stava per cedere.
Sì, poi Milano e Venezia, va detto che erano anche scoraggiati a sostenere Lorenzo, poiché Lorenzo e la città di Firenze era stata colpita da una scomunica da parte del Papa.
Sì,
quindi
sì.
Per paura di essere a loro volta, no, colpiti dalla stessa pena, insomma, tentennarono molto
perché all'epoca purtroppo, insomma, una scomunica da parte del Papa alimentava chiaramente suggestioni negative da parte nel popolo, no? E quindi molti se ne guardavano bene. Il Papa utilizzava questo strumento a livello politico, chiaramente, non religioso, lo si è visto in modo ricorrente poi anche con altri papi, non soltanto con Sisto IV. Però ecco, Quindi lo schema è questo: Napoli-Roma contro Firenze, con anche l'aiuto di Siena contro Firenze. Firenze sostanzialmente si difende da sola. Allora, con l'esercito di Ferrante del Papa che fa razzia dei territori controllati da Firenze in Toscana e nei dintorni, Lorenzo dei Medici decise di fare una mossa che lo ha consegnato alla storia come un grandissimo statista e come anche lui, come il nonno, come un padre della patria vero e proprio. E Lorenzo, avevamo parlato l'altra volta, scrisse una lettera alla città e decise di prendere una decisione netta, davvero leader, ovvero di consegnare se stesso al nemico, tentando di convincere personalmente, recandosi a casa sua, il re Ferrante di Napoli a interrompere l'assedio e a stipulare una pace con Firenze separata da quella con Sisto IV, che era impossibile visto che Sisto appunto avrebbe voluto continuare a oltranza la guerra. Però, tolte eventualmente le truppe di Napoli, Firenze avrebbe potuto agilmente controllare la situazione. Lorenzo allora cosa fa? Senza dire niente a nessuno, tenta di partire per andare a convincere il re Ferrante d'Aragona. E oggi vi leggo, perché l'altra volta non ne avemmo il tempo, la lettera in originale che Lorenzo de' Medici scrisse alla città di Firenze, una lettera in cui c'è una potenza patriottica, un amore per il proprio popolo incredibile. Chiaramente la lingua è quella che veniva parlata nel 1400, però leggendola piano cercherò insomma di farvi assaporare la potenza, ripeto, che vi è nelle parole di Lorenzo il Magnifico, che quando lasciò Firenze appunto diede questa lettera in mano, e quando fu letta la città Lorenzo era già in viaggio per Napoli, non sapendo cosa lo avrebbe atteso al suo arrivo, ma determinato a andare eventualmente anche incontro al martirio per salvaguardare la propria città, le sue ricchezze e tutto ciò che lui e la sua famiglia avevano creato. Lorenzo de' Medici alla Signoria di Firenze. Eccelsi signori, se io non ho altrimenti fatto noto a vostra eccellenza la cagione di mia partita, non è suto per prosunzione, ma perché mi pare negli affanni nei quali si trova la città vostra si riecheggia più il fare che il dire, parendomi in questo che codesta città abbi desiderio e bisogno grandissimo di pace, e vedendo tutti gli altri partiti scarsi, m'è paruto meglio mettermi in qualche pericolo che tenervi tutta la città. È però deliberato con buona licenza di vostra eccellenza signoria trasferirmi liberamente a Napoli, perché essendo io quello che principalmente sono perseguitato dai nemici nostri, potrei forse ancora essere cagione, andando nelle loro mani, di far rendere pace alla vostra città. Scriveva chiaramente la signoria. Perché considero essere necessario una delle due cose, cioè o che veramente la maestà del re ami codesta città, come ha predicato e alcuni hanno creduto, cercando piuttosto per la via dell'offesa l'amicizia nostra, che il privarne della libertà, o veramente desidera la maestà sua la ruina di codesta repubblica. Se la disposizione sua è buona, non è miglior via a farne esperienza che andarne liberamente nelle sue mani. E voglio ardir di dire, questo essere unico rimedio a trovar pace e tonestar più la condizione in essa, si può, e seppur la maestà del re ha animo di occupare la nostra libertà, a me pare che sia bene intenderlo presto, e piuttosto con danno di uno che di tutto il resto. E io sono molto contento per essere quello per due cagioni. La prima perché essendo quello che principalmente sono perseguitato dai nemici nostri, posso più facilmente fare questa dichiarazione dell'animo del re, perché potrebbe essere che i nemici nostri non cerchino altro che il male solamente mio. L'altra è che avendo io nella città avuto più onore e condizione, non solamente che non si conveniva a me, ma forse più che ad alcun altro cittadino ai dì nostri, giudico essere più obbligato che tutti gli altri a fare per la patria mia fino a metter la vita. Ed con questa buona disposizione me ne vo, che forse Dio vuole che come questa guerra cominciò con il sangue di mio fratello e mio, così ancora finisca per le mie mani. E io desidero solamente che la vita e la morte e il male e il bene mio sia sempre a beneficio della città. Seguiterò adunque il mio proposito, il quale, se riuscirà secondo il desiderio e speranza mia, avrò molto caro fare il ben della mia patria e l'insieme conservarmi. Seppur ne seguirà male, mi dorrà manco, essendo un beneficio della mia città, come necessario convien che sia. Perché se gli avversari non vogliono altro che me, mi avranno liberamente nelle mani, e se vogliono altro, si intenderà. Et a me pare esser certo che tutti i nostri cittadini disporranno alla difesa della libertà, in modo che per grazia di Dio si difenderà, come sempre hanno fatto i padri nostri. Vommene con questa buona disposizione e senza alcun altro rispetto che del bene della città. Prego il Dio mi dia grazia di fare quello che è obbligato ciascun cittadino per la sua patria, raccomandandomi umilmente alla vostra eccellenza. Questa è la lettera, anche se un po' difficile da spiegare in radio probabilmente, che Lorenzo de' Medici scrive alla signoria di Firenze, che viene riportata, trasuda di amore per Firenze e per la città. Leader, lui prende in mano le sorti e il destino del proprio popolo, perché chiaramente identificava la sua vicenda personale con quella di tutta la città. La città lo aveva sostenuto durante la congiura dei pazzi, gli aveva dimostrato immenso amore, e dopo un anno e mezzo di guerra Lorenzo metteva a rischio se stesso rendendo a Firenze ciò che Firenze aveva dato a lui, con una visione politica matura, davvero statista per l'epoca. Si reca a Napoli nell'incertezza più totale di quale sarebbe stato il suo destino e torna da trionfatore. Torna da trionfatore, rimane 3 mesi a Napoli alla corte di Ferrante, il suo eloquio, la sua cultura, il suo carisma riescono a convincere il re della correttezza delle sue argomentazioni e di quanto era accaduto poi realmente, rispetto invece alla narrazione fatta da Sisto IV che incolpava Lorenzo di tutto, quando Lorenzo invece era colui che aveva subito l'attentato e anche la perdita del fratello. Ferrante si convince, ritira le truppe e allora lì si segna un punto di svolta definitivo. Lorenzo rientra in città, la città lo celebra come il salvatore assoluto non solo della pace ma anche della libertà, e a quel punto Lorenzo si afferma come uomo diplomatico, politico più ambito e rispettato non solo in Italia ma anche in Europa, tanto che comincia per lui un periodo in cui diventa addirittura consigliere di re stranieri di nazioni molto più grandi del territorio che Lorenzo controllava a Firenze, ma che vedevano a lui un vero e proprio punto di riferimento con questo grande lavoro diplomatico che era riuscito a fare a Napoli. Sisto IV va su tutte le furie, da solo non può proseguire la guerra perché, come detto anche l'altra volta, le truppe di Maometto II arrivano sulle coste italiane, e a quel punto il Papa ha delle gatte da pelare ben più grandi che cercare di continuare una guerra che nei fatti era persa, dato che senza l'appoggio di Napoli non sarebbe mai riuscito ad arrivare dentro Firenze. Quindi Lorenzo vince lui da solo con la sua diplomazia la guerra che segue alla congiura dei pazzi. E qui inizia un periodo, quello degli anni 80 del 400, che vede finalmente un periodo di tranquillità. I nemici di Lorenzo, ci saranno anche altri tentativi di far del male a questa persona, perché qualcuno scontento chiaramente si trovava sempre, però velleitari, diciamo, l'opposizione dopo questa grande opera, questa sua vittoria politica, sparì a Firenze e si poté finalmente iniziare un periodo di pace e tranquillità molto florido, che permise anche a Lorenzo di coltivare quelle che erano le sue reali passioni, più che altro, ovvero l'arte, la cultura, la filosofia, i saperi di ogni campo dello scibile umano. Non prima, questo accadde però, di aver operato un'altra riforma delle istituzioni cittadine. Come detto, Firenze rimase una repubblica. Lorenzo non si arrogò mai il diritto di rivendicare posti da duca piuttosto che da re o da principe. Semplicemente era un cittadino tra i cittadini, il primo cittadino, ma raramente anche occupò ruoli istituzionali. Però decise, dato che un'eccessiva orizzontalità delle istituzioni della Repubblica causava grande instabilità a Firenze, per poter permettere alla città di prosperare, spinse per delle riforme che rendessero il potere più stabile. E andiamo a vedere quali furono, perché furono sicuramente importanti, anche chiaramente criticate da qualcuno, ma il fatto che si potessero criticare è evidente che è testimonianza del fatto che a Firenze ci fosse un dibattito, no? Politico. Firenze era molto vitale da un punto di vista politico, e quindi lui fece questa significativa riforma istituzionale, istituendo un nuovo organo esecutivo chiamato il Consiglio dei 70. Questo Consiglio dei 70, i cui membri erano selezionati tra quanti ricoprivano le più importanti cariche del reggimento, vennero concessi poteri straordinari. Venne come il Consiglio dei Dieci, ad esempio, il cui incarico era quello di guidare lo Stato in caso di guerra, e i 70 addirittura arrivarono a scavalcare ampiamente l'autorità dei priori. I 70 poi avrebbero avuto tra le loro fila i membri di due consigli responsabili della gestione quotidiana del governo, quindi fu accentrato tutto nei 70, ovvero gli 8 di pratica, che vennero incaricati della politica estera, e i 12 procuratori, che dovevano sovraintendere agli affari interni e finanziari. Quindi una epocale riforma delle istituzioni con l'introduzione di questo Consiglio dei 70. Peraltro Lorenzo istituì anche i già citati 8 di pratica. In poche parole, creò un ministero degli esteri. Un ministero degli esteri istituiti con provvisione il 19 aprile del 1480, e insieme appunto con il Consiglio dei 70 di cui abbiamo parlato, i 12 procuratori diventarono l'ossatura della nuova Repubblica di Lorenzo il Magnifico. Questi 8 di pratica furono una novità, quindi un'istituzione nuova per la città, e si occupavano delle relazioni diplomatiche, della sorveglianza sulle fortezze conquistate, della difesa del territorio. Quindi insomma c'era grandi competenze venivano affidati a questo nuovo organismo, fortemente voluto da Lorenzo, anche perché la sua intenzione, visto che durante la guerra e negli anni precedenti, insomma, aveva perso Firenze dovendosi difendere l'influenza su alcune parti del territorio, rilanciò prepotentemente la sua politica di espansione e di riconquista dei territori perduti. Ma ciò che caratterizzò, come abbiamo detto, quell'epoca degli anni Ottanta è, più di ogni altra cosa, il fermento culturale, perché due importantissime istituzioni di quell'epoca appunto avvengono proprio in quegli anni lì, dopo la vittoria, diciamo così, diplomatica su Sisto IV. Allora, prima di andare a parlare quindi della di queste importanti realizzazioni, vi faccio sentire la canzona di Bacco di Lorenzo de' Medici, recitata da un fiorentino, e canzone molto importante peraltro, perché il trionfo di Bacco Arianna, come i canti carnascialeschi, appunto rappresentano una delle maggiori espressioni della poesia di Lorenzo de' Medici, e venivano poi celebrate durante il carnevale, no? Il periodo di Carnasciale, e il periodo di carnevale era molto importante anche da un punto di vista culturale, perché per la città di Firenze sfilavano, e questo ovviamente era visto male dai cattolici più integralisti, tutte queste maschere richiamanti la mitologia greca. Quindi c'era questo ritorno poderoso estetico verso il mondo classico, che appassionava chiaramente gli animi dei più ferventi umanisti dell'epoca. Sentiamoci quindi la canzona di Bacco.
Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuol esser lieto sia. Di domani non c'è certezza. Questo è Bacco e Arianna belli, e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge e inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre tuttavia, chi vuol esser lieto sia. Di domani non c'è certezza. Questi lieti satireti delle ninfe innamorati, per caverne e per boschetti al loro posto cento agguati, or da Bacco riscaldati ballon salton tuttavia, chi vuol esser lieto sia, di domani non c'è certezza. Queste ninfe hanno anco caro da loro essere ingannate, non può fare amor riparo se non gente rozze e ingrate, ora insieme mescolate canton suonon tuttavia, chi vuol esser lieto sia, di domani non c'è certezza. Quella soma che vien drieto sopra l'asino è Sileno, così vecchio, ebro e lieto, già di carne e d'anni pieno, se non può star ritto almeno ride e gode tuttavia, chi vuol esser lieto sia, di domani non c'è certezza. Mida de trieto a costoro, ciò che tocca oro diventa, ma che giova aver tesoro s'altri poi non si contenta. Che dolcezza vuoi che senta chi ha sete tuttavia, chi vuol esser lieto sia, di domani non c'è certezza. Ciascun apra ben gli orecchi, di domani nessun si paschi, oggi sian giovani e vecchi, lieti ognun, femmine e maschi, ogni tristo pensier caschi, facciam festa tuttavia, chi vuol esser lieto sia, di domani non c'è certezza. Donne e giovinetti amanti, viva Bacco e viva amore, ciascun suoni, balli, canti, arda di dolcezza il core, non fatica, non dolore, ciò che esser convien sia, chi vuol esser lieto sia, di domani non c'è certezza.
Ed eccoci rientrati in diretta. dopo aver sentito il trionfo di Bacco e Arianna, o la canzone di Bacco, insomma, come la si voglia chiamare. E qui c'è tutto lo spirito in questi versi del Rinascimento, c'è l'anima di Lorenzo il Magnifico, l'anima di quegli anni, di quei tempi. Il carnevale era un momento molto importante perché chiaramente si sprigionava tutto quello spirito vitalistico che era stato represso in epoca medievale. Quindi era una festa molto importante quella di carnevale, sfilavano i carri, le maschere, si beveva, si rideva, si scherzava, sì, lo spirito goliardico fiorentino trovava la sua massima espressione. Quindi lo faceva sulle rime e sulla musica non solo di Lorenzo il Magnifico, ma anche di altri importanti esponenti, perché poi anche la musica nel Rinascimento ebbe una sua importanza come sottofondo a questa rigenerazione dell'essere umano. Ma rigenerazione si può dire nel campo della musica, ma va detta soprattutto nel campo delle arti, nel campo della filosofia, nel campo della conoscenza. E per questo Lorenzo il Magnifico decise di istituire due importanti centri culturali, uno per lo studio della filosofia e uno per quello delle arti.
Sì, infatti, come detto, negli anni tra il 1480 e il 1490, Firenze e di conseguenza Lorenzo vivono un momento assolutamente florido e di pace. Possiamo affermare con certezza che Lorenzo dominò uno dei periodi artistici più proliferi della storia della cultura, non soltanto italiana. Questo grazie al suo carattere, alla sua generosità come mecenate e grazie anche al suo stesso talento creativo. La sua influenza fu innegabile sia nella cultura come nella politica. Egli fu una presenza assolutamente dominante nel Rinascimento, come abbiamo visto. Lorenzo considerò infatti un suo dovere promuovere la fama della sua città come culla della cultura in tutta Europa. Lui sapeva che il suo prestigio personale dipendeva da quello di Firenze e viceversa. Possiamo dire che i fiorentini, come cittadini, Lorenzo in particolare, furono imperialisti più efficacemente a livello culturale che militare o politico.
Certo.
Questo è da, insomma, un aspetto da importante.
Certo, Lorenzo chiaramente esportava la cultura fiorentina e ovviamente l'umanesimo che era, diciamo così, la sua base ideale che lui appunto intendeva portare ben oltre i confini della
Ma
città.
infatti, come accennavi poco prima, Lorenzo era un vero e proprio punto di riferimento culturale e artistico, non soltanto per i suoi concittadini, ma anche per molti intenditori d'arte, uomini istruiti in tutta Europa. Molti carteggi dell'epoca ci testimoniano proprio questo, cioè il Magnifico era riconosciuto come una vera e propria autorità in campo artistico. Lui era sicuramente compiaciuto di questo ruolo che gli permetteva di farsi conoscere per fama un po' ovunque, ma soprattutto portava gran lustro alla nostra città, la città di Firenze, tutto questo.
Certo, la cultura all'epoca aveva una grandissima importanza, oggi viene totalmente delegittimata, sembra non sia più, diciamo così, un valore essere acculturati, voler approfondire, conoscere, scoprire. All'epoca invece si dominava quasi più con la cultura che con gli eserciti.
Assolutamente. Lorenzo era quindi considerato un faro, un vero e proprio faro, sia appunto dai fiorentini che dai signori, dai principi di tutta Italia e d'Europa. Era una figura competente da interpellare in ambito artistico per questioni di estetica, e gli artisti da lui protetti erano richiesti un po' ovunque, in tutte le corti, nelle signorie e nei regni. Lorenzo non aveva eguali a Firenze e Firenze non aveva eguali in Europa, come massimo esempio il fatto di gusto. Lorenzo era inoltre circondato da una cerchia di uomini talentuosi. Questo entourage peripatetico formava la sua corte letteraria e culturale, il cui splendore lo rese arbitro di mode e di tendenze per tutta la sua città. Possiamo dire che l'arte negli anni appunto 70, 80 e 90 del 400 porta il segno della personalità del Magnifico, una personalità celebrale, sensuale e anche raffinata. Inoltre il debole di Lorenzo per le allegorie filosofiche, esoteriche e l'amore per l'antichità fissarono le mode letterarie e intellettuali predominanti nell'epoca e influenzarono la produzione, come già detto, non solo a Firenze ma in tutta Europa. Lorenzo era ben consapevole del suo ruolo nella rinascita culturale dell'epoca e lo si capisce anche dal motto personale che aveva scritto con delle perle sul suo scudo, su uno scudo che portava durante la giostra. Le temps revient, il tempo ritorna. Va inoltre sottolineato anche un altro aspetto caratterizzante della figura di Lorenzo. Egli apportò un contributo pratico e utile all'arte, aiutando l'ispirazione di molti artisti grazie alle opere che lui amava collezionare, cammei e statue antiche che egli mise a disposizione appunto di intenditori d'arte in visita presso di lui o dei giovani artisti talentuosi che lo circondavano, che ebbero la possibilità di osservare e studiare queste opere.
Sì, Lorenzo aveva scatenato una vera e propria rete di procacciatori di opere d'arte, di pietre preziose e di libri antichi per tutta Europa. I suoi agenti solcavano mari e terre per cercare di portare a Firenze tutte quelle ricchezze che potevano arricchire, scusate il gioco di parole, ancora di più la Casa dei Medici e tutta la nostra città. Pensate, Lorenzo eredita dal padre, che già, insomma, già il padre e il nonno come mecenati avevano fatto un grandissimo lavoro, anche loro avevano raggiunto grandi conquiste in campo della cultura, però Lorenzo eredita circa 200 libri. Quando Lorenzo muore ne lascia in casa oltre 1000, fra i testi più preziosi che vi fossero al mondo in quel periodo. Lo stesso dicasi per le pietre preziose, per le statue e per i quadri, quindi una ricchezza sconfinata che poi chiaramente dopo la sua morte è stata lasciata alla città di Firenze. Oggi ad esempio si può andare a Firenze alla Biblioteca Laurenziana e qualsiasi cittadino del mondo, recandosi a Firenze, può far visita e vedere la collezione dei libri della famiglia Medici. È ancora lì grazie a loro sostanzialmente.
Sì, e poi parlando appunto di questo aspetto di Lorenzo il Magnifico, cioè questo amore per collezionare testi, ma come detto anche opere classiche che metteva a disposizione appunto anche degli artisti del tempo, dobbiamo appunto, come menzionavi poco fa, parlare del giardino di San Marco, il famoso giardino di San Marco. Cos'era il giardino di San Marco? Era un pezzo di terreno che Lorenzo acquistò appunto tra il 1470 e l'80, ed era appunto un giardino vicino al monastero di San Marco. Questo giardino non esiste più, c'è soltanto una targa che ne ricorda appunto l'esistenza. E di questo luogo troviamo testimonianza in una pianta di Firenze usata per illustrare un manoscritto di Tolomeo. Il fatto che appunto si trova a questa traccia, in questa cartina, indica l'importanza che aveva questo giardino ai tempi in cui appunto visse Lorenzo. Era un appezzamento delineato da un muro di cinta e da dei cipressi, possiamo sì immaginarcelo proprio così, un vero e proprio giardino. E ciò che lo rende indubbiamente famoso sono le attività che si svolgevano al suo interno. Infatti tra i suoi frequentatori troviamo la figura di Leonardo da Vinci, il giovane Leonardo da Vinci, che era ai tempi allievo del maestro Verrocchio. Oppure un decennio dopo, pressoché ragazzino, troviamo intento a formarsi, a creare le sue prime opere, Michelangelo Buonarroti. E su questo abbiamo un piccolo aneddoto, se ce lo vuoi svelare, Saverio.
Sì, è un aneddoto in realtà abbastanza conosciuto, si trova nelle biografie di Michelangelo per chi ha avuto occasione di leggerne una. E in poche parole, dentro San Marco, in questo grande fermento culturale, un'attività febbrile nell'ambito delle arti, della scultura, della pittura, Michelangelo un giorno si trovò a dover scolpire una testa di fauno. Chiaramente tutto si basava, la possibilità di scolpire su questi modelli che Lorenzo aveva reperito a Roma e in altri luoghi del mondo e che chiaramente venivano poi usati per trarre ispirazione dagli scultori, appunto dai pittori. E Michelangelo, giovanissimo, ricordo Michelangelo del 1475, quindi qui si parla di un Michelangelo che aveva quasi circa 15 anni, insomma. Si trova a scolpire questa testa di fauno e aveva fatto un lavoro, chiaramente già all'epoca era bravissimo, un lavoro magistrale, e Lorenzo il Magnifico, che pretendeva sempre tantissimo dai frequentatori del giardino di San Marco, passando davanti all'opera di Michelangelo, la guardò, si rese conto che era fatta a regola d'arte, ma volendo comunque trovare un difetto per stimolare il ragazzo a fare meglio, disse a Michelangelo che c'era un errore nell'opera, perché avendolo scolpito a bocca aperta, questo fauno, che era anziano nelle fattezze, aveva però tutti i denti. E Lorenzo gli disse: "Non lo sai che gli anziani non hanno i denti?"
Lo
Quindi
stuzzicò un po',
lo
lo provocò.
stuzzicò, lo volle provocare. Dice: "Quindi, disse, questa opera è sbagliata, perché avendo tutti i denti hai fatto una bocca giovane su di un volto di vecchio, che era appunto questo fauno." Allora Michelangelo, orgogliosissimo, un orgoglio che poi vedremo lo accompagnerà per tutta la vita, con un colpo secco spaccò un dente al fauno, rimediando immediatamente e riportando la sua opera a ciò che Lorenzo, insomma, aveva indicato essere per lui una correzione da fare, la forma più corretta. Il Magnifico, ritornando indietro, si accorse di questa modifica lampo, di questo orgoglio, di questa capacità di reinvertarsi immediata di questo giovane ragazzo, capì che lì si nascondeva, dietro quella giovane età, un genio straordinario assoluto, e allora andò a parlare con il padre di Michelangelo Lodovico e lo convinse, diciamo, a mandare Michelangelo fisso a Casa Medici. Di fatto fu adottato da Lorenzo, e grazie a questa scoperta, Lorenzo si potrebbe dire uno scopritore di talenti, no? Michelangelo poté lavorare in quel contesto, e probabilmente questa vicinanza in giovane età di Lorenzo il Magnifico contribuì in modo fondamentale a formare il genio con cui poi Michelangelo si è manifestato al mondo intero.
Assolutamente. E, si dice che appunto quel giardino, il giardino di San Marco, fu un vero e proprio vivaio artistico dove appunto pittori e scultori affinarono le loro doti, imparando dai grandi maestri dell'epoca e potendo osservare, come detto poco fa, le splendide opere classiche del valore inestimabile messe a disposizione da Lorenzo in quanto grande collezionista. Se in campo pratico e creativo il giardino di San Marco è indubbiamente riconosciuto come una vera e propria bottega dell'arte, dobbiamo conferire all'Accademia Neoplatonica la
Sì, tra l'altro, diciamo anche un altro po' di nomi, prima di passare all'Accademia Neoplatonica. Ci sono stati nel Giardino di San Marco Domenico Ghirlandaio, Baccio da Montelupo, Francesco Granacci, insomma il fiorfiore degli artisti dell'epoca. E mentre c'era questo grande fermento sulle opere, sulla scultura e sulla pittura, c'era appunto, come diceva Chiara, l'Accademia Neoplatonica di Careggi.
che ha la stessa importanza dal punto di vista intellettuale e letterario. Però attenzione, l'Accademia in questo caso non aveva un luogo fisico definito, come giardino, bensì dobbiamo immaginarci delle riunioni libere, informali, tra gli studiosi che si ritrovavano per queste lunghe discussioni in ambito culturale e letterario.
Sì, diciamo, l'idea di Lorenzo il Magnifico era che a Firenze l'Accademia doveva significare simbolicamente la riapertura dell'antica Accademia di Atene, addirittura. E quindi costruì un importante cenacolo di artisti, filologi e intellettuali. Marsilio Ficino tradusse l'opera in latino, l'opera di Platone, tradusse Plotino, e lì esponenti importantissimi del neoplatonismo si riunivano per le loro dotte discussioni. Pensate, da una parte Lorenzo seppe mettere a lavorare il ghirlandaio, il Verrocchio, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Antonio da Sangallo, il Botticelli, dall'altra riuscì nella filosofia, nel pensiero, a costruire una scuola a cui parteciparono Ficino, Pico della Mirandola, Poliziano, Leon Battista Alberti, Bartolomeo Scala, Cristoforo Landino, cioè un concentrato di personalità incredibile, magnifiche, appunto, come magnifico fu anche Lorenzo. E se è vero che non soltanto a Lorenzo chiaramente si deve il Rinascimento, è altrettanto vero che senza Lorenzo questa coordinazione, questa sublimazione di questo importante pensiero rigeneratore probabilmente non ci sarebbe stata, perché è stato lui con la sua volontà, con la sua sensibilità a riunire tutti questi grandi personaggi. Oggi da fiorentino mi vengono i brividi nel pensare che nella mia stessa città si siano raggiunte altitudini di questo tipo. Le virtù umane trovavano la loro più piena e massima realizzazione, il loro sviluppo più meraviglioso, più autentico, più eccelso. E oggi invece purtroppo la città si ritrova in balia di un momento di grandissima difficoltà, senza aver più purtroppo la capacità di raggiungere, non dico tali altitudini perché sarebbe impossibile, ma neanche, diciamo, soprattutto per chi la governa, per chi ne propone il retaggio culturale, ma neanche la più lontana ombra dei fasti di quel tempo.
L'ultimo aspetto che mi piacerebbe così velocemente, perché appunto con i problemi tecnici abbiamo avuto all'inizio, abbiamo perso un assistente
Sì, sull'Accademia
voceone.
Neoplatonica ci sarebbe da dire tanto, ma avevamo già parlato del pensiero, diciamo qui si è spiegato un pochino l'organizzazione, però il pensiero, la dottrina, l'avevamo già affrontata nelle precedenti puntate, parlando dell'umanesimo, parlando del pensiero di Pico della Mirandola, di Marsilio Ficino, sui quali poi magari faremo delle puntate apposite in un prossimo futuro. Ora non ci dilunghiamo oltre perché il tempo stringe e dobbiamo, insomma, raccontarvi la fine della vita di Lorenzo.
Sì, sempre in quegli anni un altro aspetto molto interessante di Lorenzo è sicuramente l'impegno che rivolse nell'architettura e lo sviluppo edilizio della nostra città. Un esempio è l'ambizioso piano di edilizia pubblica e privata che propose alla fine degli anni Ottanta. Firenze viveva, come detto, un periodo di pace, un periodo florido sotto molti punti di vista. E Lorenzo si fece promotore di una proposta del codice tributario che prevedeva un'esenzione per tutti coloro che avessero fatto migliorie ai propri terreni in città. L'intento era appunto favorire l'ingrandimento e rendere più bella Firenze stessa.
Certo.
Queste erano le intenzioni del Magnifico, che comunque doveva competere, se si può dire, con quanto costruito nel passato da nonno Cosimo e dal padre Piero. Ne avevamo parlato lungamente appunto nella prima puntata. Ma ebbe comunque, a differenza appunto di nonno Cosimo, tre limiti grossi. Il primo è il tempo, poiché morì molto giovane, morì a 43 anni Lorenzo. Il secondo fattore è che non aveva le stesse finanze che ebbe Cosimo a disposizione. E un altro aspetto da considerare è che nei 20 anni che lo vide lo signore in Firenze, dovette, come raccontato anche nelle scorse puntate, avere a che fare con periodi nefasti tra la congiura e le varie guerre che comunque scossero Firenze.
Certo.
Lorenzo amava però molto l'architettura e tra le opere che fece realizzare, un bel esempio a livello simbolico che appunto vi voglio menzionare, che ci racconta il pensiero dell'ultima fase della sua vita, è la costruzione di Villa Ambra a Poggio a Caiano. Poggio a Caiano, per chi non è fiorentino, è appunto appena fuori la città.
Sì, attualmente in provincia di Prato, però,
però
insomma...
Sì, era sotto Firenze, dagli anni Ottanta nostri, esatto. Era sotto Firenze. Questa splendida dimora signorile la realizzò in collaborazione con un'altra figura molto importante, Giuliano da San Gallo. Questo edificio genererà oltretutto numerose imitazioni nei secoli a venire.
No, tra l'altro, dicevo, Lorenzo aveva studiato anche architettura, quindi anche lì era consigliere diretto, insomma, non era
sì,
semplice spettatore.
Sì, proprio a fianco di San Gallo a quest'opera. E a Poggio a Caiano Lorenzo mise in pratica le idee che aveva assorbito grazie allo studio assiduo dell'architettura antica. E un altro contributo fu sicuramente l'attingere dagli studi di Leon Battista Alberti. Fu abbandonato del tutto lo stile della fortezza medievale, la cui merlatura appuntita indicava una certa insicurezza, se non addirittura paranoia. Il Magnifico voleva dare un'altra immagine, prendendo come detto spunto da alcuni scritti di Alberti. L'uomo a capo di uno Stato ben ordinato avrebbe dovuto fare del suo meglio per mostrare le stesse qualità di equilibrio e serenità anche nella sua nuova dimora. Lorenzo infatti fu attento a non mettere alcuna protezione visibile, a parte l'affetto che la gente nutriva nei suoi. Villa Ambra era una dimora bianca dalle morbide forme classiche, proprio con queste forme sono un monumento alla ragione e alla proporzione armonica, per enfatizzare proprio questo tema di pace e di equilibrio. E sul fregio sotto il frontone classico Lorenzo fece scolpire da Bertoldo un bassorilievo in maiolica che richiamava l'età dell'oro di Virgilio, rappresentando scene di pace e abbondanza. Il bassorilievo trasmetteva in modo chiaro nel paesaggio ordinato e plasmato in maniera armonica il messaggio che sotto il saggio governo di Lorenzo Firenze fosse diventata finalmente un paradiso in terra.
Un paradiso in terra, filosofia, scienze, arte, architettura, espansione urbanistica, ricchezza. Firenze era tutto questo, era il centro del mondo in quegli anni, e lo era anche grazie a Lorenzo, che negli anni Ottanta acquisì anche un altro titolo, quello di Ago della Bilancia italiana. Perché Ago della Bilancia? Perché finita la guerra dei pazzi, Lorenzo fece sì che la città si potesse dedicare allo sviluppo senza finire intrappolata in altri conflitti. Però il fatto di durante la guerra che seguì appunto la congiura dei pazzi di cui abbiamo parlato, il fatto di aver separato i destini di Napoli e di Roma fece sì che, nonostante la morte di Sisto IV arrivata a metà degli anni Ottanta, comunque non si placassero le guerre. Sisto IV, prima di morire nell'84, dall'82 all'84, morì nell'84, pensò bene di scatenare un'altra guerra, sempre per l'ambizione del suo nipote Girolamo Riario, lo stesso aveva voluto fare la congiura dei pazzi. La guerra di cui sto parlando è la guerra di Ferrara, 1482-1484. Il Papa e la Serenissima di Venezia desideravano spartirsi i domini del Duca Ercole, quindi a Ercole d'Este, e chiaramente questo preoccupava molto la città di Firenze, perché si parlava di territori della Romagna, insomma molto vicini alla città. Riario aveva occupato Forlì dopo aver ottenuto Imola, aveva puntato Faenza, voleva insomma espandersi ancora, non contento della guerra che aveva scatenato prima, dopo appunto la congiura dei pazzi. E qui Lorenzo emerse come ago della bilancia italiana perché nel conflitto che se ne scatenò seppe essere colui che sia nella famosa dieta di Cremona del 1483, sia nella pace di Bagnolo nel 1484, dopo che questi eserciti si erano confrontati, seppe con la sua diplomazia e con la sua influenza anche lì fare in modo che venissero siglate delle paci durature, perché Lorenzo riteneva che nella pace si prosperasse meglio e soprattutto che ci fosse la necessità di rinnovare quell'unione tra stati italiani per prevenire l'aggressività sempre più manifesta delle altre nazioni europee dove vi erano appunto re che volevano espandere le loro conquiste, la loro influenza, cosa che poi, quando morì Lorenzo, avvenne immediatamente con Carlo di Francia. Nell'82 ci fu questo episodio, ma soprattutto ancora una volta ci fu bisogno della diplomazia di Lorenzo quando scoppiò un'altra guerra, la famosa guerra dopo la congiura dei baroni. A Napoli scoppiò la guerra tra il Papa, non più Sisto, ma Innocenzo, il Papa successivo, e il re di Napoli. Anche lì ci fu una disputa con eserciti contrapposti, non ci dilunghiamo molto perché sono le 19:45, alle 8 dobbiamo chiudere, ma anche in quel caso, come fu per la guerra di Ferrara, anche dopo la congiura dei baroni e la guerra fra Napoli e Roma, Lorenzo il Magnifico risultò con la sua influenza essere l'ago della bilancia, ovvero colui che metteva d'accordo le parti, che esercitava la sua grande cultura e attraverso di essa riusciva a pacificare le conflittualità fra gli stati italiani. Questa fu una sua grandissima caratteristica che gli valsero appunto il termine, l'epiteto di ago della bilancia italiana. Pensate, Lorenzo fu addirittura consigliere di sovrani, quale l'imperatore d'Austria, il re d'Ungheria, tutti si rivolgevano a lui in quegli anni. Dall'umile lavoratore fiorentino al grande monarca di una nazione europea, tutti volevano il consiglio di Lorenzo, tutti volevano il suo parere su un'opera d'arte, addirittura gli chiedevano se egli ritenesse giusto un matrimonio piuttosto che un altro. E quindi anche nello scoppio della guerra di Ferrara e della guerra tra Napoli e Roma, lui esercitò chiaramente questo tipo di influenza, portando poi alla pacificazione. Erano guerre in cui gli schieramenti, insomma, erano agguerriti, La guerra di Ferrara c'era la Repubblica di Venezia, lo Stato Pontificio, la Repubblica di Genova, dall'altra parte c'erano gli Estensi, il Marchesato di Mantova, il Regno di Napoli. Insomma, non era semplice mettere d'accordo tutti, ma lui riusciva anche a sciogliere i nodi di Gordio più difficili, grazie appunto a questa sua fondamentale caratteristica. Quindi questi due episodi, la guerra di Ferrara e la successiva congiura dei baroni, che poi divenne, sfociò nella guerra fra Roma e Napoli, lo vedono ancora protagonista, ma all'estero, mentre Firenze prosperava. Tra l'altro, il Papa Innocenzo disse, contrariamente a Sisto, disse che lui stesso si sentiva, come dire, sotto l'influenza del Magnifico, chiedeva consiglio, ne celebrava l'intelligenza e la conoscenza, e questo fece sì che Lorenzo poi presso Innocenzo potesse anche spingere la nomina cardinalizia per suo figlio Giovanni, figlio di Lorenzo Giovanni. Quindi ciò che non gli era riuscito a fare con suo fratello Giuliano, riuscì a farlo con il suo secondogenito maschio Giovanni, che divenne poi il famoso Papa Leone X, Papa Medici. Quindi riuscì anche in questo durante quegli anni in cui lui era il re degli equilibri della penisola italica. Quindi anche questo dobbiamo, insomma, a Lorenzo l'aver capito prima di molti altri che era necessaria un'unità nazionale, che l'Italia era un'unità, un'unione, un'unità morale, etica, culturale, linguistica ben definita. E per far questo lui tra l'altro spinse anche molto nel cercare di esportare il fiorentino volgare, perché voleva dare un unico idioma a tutta la penisola, e chiaramente, forte del suo primato culturale, spingeva affinché questo appunto fosse il fiorentino.
Infatti abbiamo testimonianza di alcune corrispondenze che appunto lui scriveva con le altre volti o altri signori appunto in fiorentino. Certo. Proprio per promuovere la nostra lingua, il nostro dialetto.
Certo, assolutamente. E infatti in questo, insomma, Lorenzo sostanzialmente riuscì, lasciò un tratto indelebile. E poi parleremo dopo, in chiusura, gli ultimi due minuti, del suo pensiero nazionale già sviluppato rispetto a quello dei governanti degli altri stati. E, chiaramente in quegli anni arriva però un fenomeno che poi si rivelò nefasto per la città di Firenze, di cui avremmo dovuto parlare in modo ampio se non ci fosse stato il problema tecnico all'inizio della trasmissione, ovvero il Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola che arriva in città a Firenze nei primi anni Ottanta, e che inizialmente non trova grande successo, addirittura predica nella chiesa di San Lorenzo, quindi la chiesa, diciamo, la parrocchia dei Medici, ma non viene seguito perché le sue diciamo così declamazioni in dialetto romagnolo innanzitutto non piacevano molto ai fiorentini, e poi questo suo atteggiamento apocalittico non è che convincesse molto la Firenze, diciamo, che vedeva poi non di buon occhio, diciamo, il ritorno sotto suggestioni oscurantiste di tipo religioso. Ma il Savonarola, che si scaglia immediatamente anche ovviamente contro la Chiesa, riportando tesi e lanciando accuse contro il Papa, il Vaticano, contro la corruzione, contro il malcostume, contro gli abusi di cui si macchiavano sovente i cardinali e non soltanto il Papa, in una rinnovata ricerca di moralità, Savonarola, diciamo, arriva poi anche a criticare lo stesso governo fiorentino. E ci sarebbe da aprire un capitolo a sé stante, chiaramente, per Savonarola, quindi preferiamo non entrare nel merito in questo momento e, visto che mancano soltanto 9 minuti, riparlare di questa persona, di questo personaggio, in una puntata ad egli dedicata, perché poi, insomma, ovviamente con Savonarola c'è una profonda trasformazione culturale che merita un tempo più ampio per essere analizzata, proprio nello spirito dei fiorentini, perché alla fine il Savonarola, dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, di fatto riesce a suggestionare con le sue profezie gran parte del popolo fiorentino, profezie che a un certo punto però, insomma,
stancano,
e quando poi cominciano a non avverarsi, insomma, fanno aprire gli occhi alla città e causano, diciamo, non una bella fine per il frate domenicano Girolamo Savonarola, però questo ne parleremo un altro momento. Diciamo, concludendo la vita di Lorenzo, mancano soltanto 8 minuti, come detto abbiamo una Firenze che in quegli anni arriva alla sua massima espansione culturale, Lorenzo ago della bilancia e grande patriota che aveva capito il valore di una pace, come detto, tra tutti gli stati italiani. Avevamo preparato anche dei sottofondi musicali che adesso ovviamente non abbiamo la possibilità di farvi sentire, però uno vorrei farlo sentire lo stesso, insomma, è molto carino, è di un cantautore fiorentino e parla di Palazzo Vecchio, ovvero del quel palazzo della signoria, centro del potere politico fiorentino per tantissimi anni e ancora oggi luogo più ambito da chiunque voglia tentare di prendere le redini della nostra città. Quindi ci sentiamo tutto Palazzo Vecchio in una canzone.
Siamo pronti tutto Palazzo Vecchio in una canzone. 3, 2, 1, via!
Questo è il salone dei 500, di una bellezza che toglie il fiato, che uno ti dice ormai ho visto tutto, e invece no, tu sei appena arrivato. Ma il soffitto proprio nel mezzo c'è Cosimo Primo dei Medici, come a dire che da 1 a 10 te vali 1 e lui vale 13. Rock and roll! E poi gli affreschi dove c'è Siena, che come Pisa cadde in battaglia, e a quei tempi la Fiorentina vinceva tranquilla la Coppa Italia con il vessillo di Cosimo Primo, la tartaruga con vela sul guscio. E a Firenze ancora si dice meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. Vai Como Swing! E ora seguitemi, una alla volta, che hanno fatto piccina la porta Giorgio Vasari, che fu architetto, ora in segreto il perché me l'ha detto. Cosimo Primo per il salone, ducati ne ha spesi quasi 1 milione. E poi è il momento di fare le porte, come un T-Rex ci ha avuto le braccine morte. Vai con il rap, bella zio! E questa è la sala di Cosimo il Vecchio, che qui rientrava dall'esilio, e ne dipinto chiaramente c'era la folla in visibilio. Cosimo il Vecchio, bel soprannome, a me mi chiamassero Lorenzo il Vecchio, gli direi ascolta ciccio, ma ti sei visto te allo specchio? Questa è la sala Lorenzo il Magnifico, il nipote di Cosimo il Vecchio, anche lui come Cosimo Primo di quelli lì che si piace un parecchio. Uomo di scienza, uomo d'arte, uomo di grande fantasia, uomo che prima ha insistito, vorrebbe dirvi una poesia, una sola magnifica, che sennò qua si fa notte.
Quanto è bella giovinezza che si fugge tutta via, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza.
Complimenti, magnifico, canti grazie.
Allora, rientriamo in diretta, non abbiamo tempo per ascoltarla tutta, siamo arrivati fino a Lorenzo il Magnifico, poi la canzone parla chiaramente anche di altri personaggi importantissimi della storia fiorentina. Lorenzo il Magnifico muore l'8 aprile del 1492. Il 5 aprile del 1492, un fulmine colpisce la cupola del Duomo, cadono dei pezzi, viene preso come un segnale di cattivo presagio per i cittadini. Lorenzo era già malato, fortemente provato dalla malattia ereditata dai suoi predecessori, da suo padre e da suo nonno, ovvero la gotta. Lorenzo aveva soltanto 43 anni, quel segno del cielo da una parte viene visto come un avverarsi delle profezie del Savonarola, che denunciava i costumi eccessivamente pagani della città di Firenze all'epoca del Magnifico, dall'altra venne visto dai cittadini che non credevano a Savonarola comunque come un segno nefasto, non come una punizione di Dio chiaramente, ma come un significato di sventura. Sventura che chiaramente poi colpì Firenze quando Lorenzo spirò l'8 aprile del 1492. Fu lo stesso Savonarola a a dare la sua ultima confessione a Lorenzo il Magnifico. Sono falsissime le storie che dicono che il Savonarola gliel'abbia negata, perché lui si era, diciamo così, macchiato dell'essere un dittatore, quindi a su richiesta della biura del suo operato, non accettata da Lorenzo, Savonarola abbia rifiutato di concedere, diciamo, l'assoluzione. Non è assolutamente vero, Savonarola andò lì, assolse Lorenzo, ci fu l'ultima confessione, poi il Magnifico abbandonò, diciamo, la sua esperienza terrena. Nella stanza vi erano Pico della Mirandola e Poliziano, che infatti raccontano la versione ufficiale. Quindi muore nella sua villa di Careggi, lì dove c'era anche l'Accademia Neoplatonica, vicino ai suoi affetti. Sua moglie era già morta qualche anno prima, Clarice Orsini, di tubercolosi purtroppo, e Lorenzo muore appunto in questo contesto, lasciando tutto al figlio, che purtroppo non si dimostrerà all'altezza del padre. Ma la storia del figlio di Lorenzo, Piero, detto il Fatuo, la racconteremo, perché poi si intreccia con quella di Girolamo Savonarola. Voglio dire però quello che disse il re Ferrante nel giorno della morte di Lorenzo. Disse: la vita di quell'uomo è stata abbastanza lunga perché la sua fama sia senza tramonto, ma troppo breve per l'Italia. Dio ci conceda che, ora che è morto, nessuno compia ciò che non ha avuto l'ardire di fare quando egli era in vita. Ciò che Ferrante temeva, dicendo questa frase, che nessuno compia ciò che non ha avuto l'ardire di fare quando egli era in vita, quindi già qui si vede il ruolo di Lorenzo, no? Lorenzo era il primo tutore della libertà italiana, lo riconosce anche una potenza militare molto più forte di Firenze, come era quell'epoca quella del re di Napoli. E Ferrante temeva infatti l'invasione da tempo annunciata del potente esercito del re di Francia, che in quegli anni incombeva come una spada di Damocle sulla testa delle città-stato italiane. E per evitare simile catastrofe, Lorenzo si era impegnato alacremente negli anni, soprattutto nell'ultimo decennio, no? Come abbiamo detto, per salvaguardare la pace tra gli stati italiani, sperando in questo modo di mantenere la penisola unita e che l'avido re non potesse approfittare di spaccature interne. Il sistema di alleanze messo insieme da Lorenzo, unendo stati pur molto orgogliosi della loro indipendenza, senza di lui non sarebbe sopravvissuto a lungo. Infatti poi così purtroppo è accaduto, con la calata dei francesi già 2 anni dopo la morte di Lorenzo. Lorenzo, diciamo, era stato anche in questo un abile stratega, ma non era riuscito, forse per la sua prematura morte, a cancellare secoli di storia durante i quali ciascuna città aveva gelosamente conservato la propria autonomia e combattuto contro le città confinanti, no? Come abbiamo visto anche in questa storia che abbiamo raccontato. Però negli scritti, qui è il dato fondamentale del pensiero di Lorenzo, negli scritti egli aveva accennato più volte a una visione politica di più ampio respiro, in cui un'Italia unita da un punto di vista culturale e possibilmente anche politico e geografico dovesse compiersi il prima possibile. Ovviamente lui lo auspicava sotto la guida della città dell'Arno, sotto Firenze, e diceva: bisogna unirsi perché abbiamo radici comuni, perché siamo un popolo solo e perché in questa maniera fronteggeremo meglio i grandi stati nazionali che stavano sorgendo in Occidente. L'unificazione politica dell'Italia, come sappiamo, dovette attendere ancora diversi anni, perché si compirà soltanto con il Risorgimento, ma Lorenzo si può definire un italiano vero, oltre che un fiorentino, perché anticipatore nel suo pensiero di quello che poi sarà il movimento risorgimentale. Cioè Lorenzo già aveva capito che bisognava unirsi, che era necessario e che soprattutto era nel destino dei popoli italici fondersi in un'unica unità, perché questo dicevano e dicono le nostre radici. Ecco, questo è un messaggio meraviglioso ed è veramente potente. Chissà, magari se Lorenzo avesse potuto sopravvivere qualche altro anno alla sua malattia, aumentando la sua influenza, probabilmente, chi lo sa, forse sì o forse no, sarebbe riuscito a realizzare quella unità nazionale che poi si compì soltanto molti secoli dopo. Quindi noi vi ringraziamo per averci ascoltato in questa lunghissima maratona a parlare di Lorenzo. Abbiamo dovuto tirare un po' alla conclusione oggi perché abbiamo avuto quel problema iniziale, però le cose essenziali sostanzialmente le abbiamo dette. Quindi vi ringraziamo, noi da ferventi amanti della nostra città di Firenze abbiamo cercato di trasmettere a voi questa passione, insomma, che abbiamo sia per i medici sia per Firenze. Speriamo di esserci riusciti e magari, insomma, in futuro potremo tornare anche sull'argomento in prossimità di ricorrenze compatibili con la vita del Magnifico.
Sì, speriamo, insomma, di avervi appassionato nel racconto di questa grandissima figura, non soltanto fiorentina, ma appunto, come detto più di una volta, di questo grande italiano che in un grande periodo, il Rinascimento, ha dato sicuramente un grande contributo con le sue doti politiche, artistiche, intellettuali, ha lasciato un grande segno. Infatti nel 2020 ancora con tanta passione lo raccontiamo.
Sì, ha segnato in modo indelebile la storia d'Italia. Io vi ringrazio, dobbiamo lasciare spazio alle prossime trasmissioni e vi aspetto presto a Firenze, chiunque voglia venire a trovarci, per portarvi a vedere di persona tutte le realizzazioni fatte da Lorenzo il Magnifico. Grazie ancora e buona serata.
Providenza.